Guarda, tutti chi vi parla è Claudio Simeoni, con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo, e c'è anche Francesco.
Sì, salve a tutti. Beh, questa sera appunto la trasmissione venne un po' rivoluzionata perché, come negli ultimi programmi, c'era Silvano Lorenzoni che presentava il suo libro, per problemi suoi organizzativi e di impegni vari non ha potuto. La trasmissione è stata fatta oggi pomeriggio dalle 15 alle 16.30. Ecco, allora, visto che rubo un po' di cosette, un po' di minuti a Claudio per alcune cose. Allora, ricordo che il libro di Silvano Lorenzoni, Origine del monoteismo e la sua diffusione e conseguenze in Europa, è uscito anche in edizione cartacea, è già disponibile in distribuzione da ieri. E per l'occasione del libro voglio ricordare una cosa. Domani sera a Malostica, nella sede di Radio Gamma 5, in via Montello 66, statale Malostica da Malostica a Bassano, la radio porta avanti una sua iniziativa. È un'iniziativa che non c'entra nulla con questa trasmissione, e ci sarà anche su Franco Carraro per la presentazione di uno strumento che loro chiamano Zapper, che io non conosco, so quale sia. E noi saremo presenti, visto che c'è questa iniziativa, saremo presenti con il libro di Silvano Lorenzoni e con le altre pubblicazioni dell'istituto e i libri di Claudio in edizione economica e il ricavato pagato dai spiriti di stampa andrà tutto quanto a favore di Radio Gamma 5 per finanziarsi di Malostica. Franco mi ha detto, Franco Carraro mi ha raccomandato di alle spose di portare dei dolci, così facciamo un po' di festa con l'occasione perché le cose andranno per le lunghe. Allora ricordate, domani sera alle 20.30-21 Malostica, via Montello 66, c'è questa possibilità. Chi è interessato allo Zapper seguirà lo Zapper, chi vuole parlare con Franco parlerà con Franco, chi vuole vedere le pubblicazioni avrà occasione di vedere le pubblicazioni. Sarò presente io e altre persone dell'istituto, avremo il libro di Silvano Lorenzoni in distribuzione, perciò ci potrà essere appunto anche la possibilità di discutere degli argomenti della trasmissione. Chi è interessato, allora, a domani sera. Ecco, Claudio, come avevamo annunciato, questa sera parlerà dell'impostore Padre Pio. Ricordo a tutti che, per chi volesse documentarsi, esiste un libro fatto dalle edizioni Caos, si chiama Beato Impostore, contro storia di Padre Pio. Chi vuole delle documentazioni su Padre Pio, sulla sua impostura, sulle sue menzogne, può andare a leggere questo libro. Voglio ricordare, e Claudio non lo sapeva, è venuto fuori discutendo prima della trasmissione, che ieri sera, e neanche io l'ho visto, però il fatto stesso che andasse su Rai 3, mi manda Rai 3, che è una trasmissione di denuncia di situazioni non anomale, è già la seconda volta che vanno a affrontare un'iniziativa di propaganda di Padre Pio. So che ci sono dei problemi, delle contestazioni in cui non so in che dimensione, però è un'iniziativa fatta per finanziare una costruzione di una basilica dichiarata da loro, voluta da Padre Pio. E questa iniziativa, col sostegno dei fatti che sono intorno a Padre Pio, serve per raccogliere soldi per fare questa costruzione. Ecco, voglio ricordare appunto che sono già due volte che mi manda Rai 3 si occupa di questo fatto, il che significa che ha una certa importanza, una certa gravità, e che sicuramente non è molto chiaro. Nulla toglie che, al di là di questa considerazione, al di là di quello che può dire Rai 3 per quanto riguarda le iniziative dei frati, Padre Pio rimane un impostore a tutti gli effetti, e la sua immagine è negativa, altamente nociva, pericolosa, costruita in maniera artificiale soltanto per poter continuare a ingannare le persone, per raccontare menzogne. E voglio ricordare che giustamente Padre Pio può essere fatto in una coppia sacra e divina con Madre Teresa di Calcutta. Sì. Madre di chi e di che cosa non stiamo a specificarlo, loro la chiamano così. Se ci penso,
io la chiamo macellaia dell'India,
Sì, io se penso che, ma d'altronde, se noi abbiamo delle immagini di coppie, abbiamo la panzana di Adamo ed Eva, sì, abbiamo la coppia di Maria Vergine con San Giuseppe, e adesso abbiamo la coppia moderna di questi secoli che è Madre Teresa di Calcutta, Padre Pio. E sicuramente Madre Teresa di Calcutta e Padre Pio sono stati dei grandi impostori, per non dire di peggio,
molto peggio,
o di meglio. Ecco, lascio la parola a Claudio.
Allora, data la presentazione di Francesco, io ho poco da aggiungere. Solo una cosa devo aggiungere. Cioè, a me, tutto sommato, di Padre Pio me ne frega niente, e come non me ne frega niente della Chiesa Cattolica, come non me ne frega niente di qualunque altra cosa che non sia la costruzione del paganesimo. Però cosa succede? Che nel paganesimo vige un principio che è fondamentale, sia nel paganesimo che nella stregoneria. Stregoneria e paganesimo, a questo punto vado avanti. Cioè, la costruzione dell'uno e dell'altro partono dall'oggettività che incontrano. Cioè, quando io nasco dalla l'immagine di mia madre, vedo il mondo e la costruzione della mia vita parte attraverso la mia visione del mondo, cioè il mondo come è stato costruito dalle generazioni precedenti. Ora io non posso assolutamente ignorare ciò che esiste, guai se ignorassi ciò che esiste, e la costruzione dei principi pagani vanno proprio costruiti sulla critica dell'esistente, cioè la critica dell'esistente, che in filosofia è fondamentale, no Francesco? Guai se non ci fosse la critica dell'esistente, va a costruire il futuro.
Sì, beh, sarebbe assurdo stare qui a parlare del sesso degli angeli.
Sì, appunto.
Cioè, perché prima cosa, degli angeli non esistono, seconda cosa, parlare del loro sesso in quanto non si potremmo interagire con loro è secondaria.
Appunto.
E allora, infatti c'era il bello esempio, diceva, fa, era bello pensare a Costantinopoli, i vescovi che parlavano sesso degli angeli, e c'erano i turchi che davano stato la città.
Sì.
E ora parliamo di turchi che davano stato la città o del sesso degli angeli?
Esatto, in effetti parlavano del sesso degli angeli, l'unica cosa sanno fare, va bene. Detto questo, pertanto, quello che a me mi interessa è mettere in luce quelli che sono i principi pagani, e i principi pagani in relazione a quello che è il cristianesimo, che è il male, che è la distruzione dell'uomo. Pertanto io parlo sempre in positivo, cioè la critica che faccio al cristianesimo, che oltretutto più che al cristianesimo, io non sono anticlericale, lo sapete benissimo, io combatto i principi del pazzo di Nazareth, del macellaio di Sodoma e Gomorra e di Allah, di Maometto, cioè quelli che sono i principi su cui vengono a costruirsi l'uomo, non... che me frega a me di Wojtyla, cioè a me che Wojtyla sia ricco sia povero non me ne frega niente, mi interessa quando Wojtyla va a saccheggiare i popoli, questo mi interessa, non tanto che sia ricco o povero, cioè. Vabbè, allora, perché il titolo è questo? Perché davanti a Padre Pio, imbroglione, truffatore, è più che sospetto di genocidio, più che sospetto di genocidio diretto, genocidio diretto, non so perché sia. La Chiesa Cattolica costringe centinaia di migliaia di persone in ginocchio? Allora rispondiamo a questo quesito. La Chiesa Cristiana Cattolica impone la sottomissione giocando su un grande equivoco propagandistico che si guarda bene dallo svelare. La Chiesa Cattolica impone i suoi santi alla devozione dei suoi schiavi sostituendo la santificazione dei suoi servi fedeli a quello che era il comune concetto nel paganesimo. Da dove trae origine la necessità della Chiesa Cattolica di costruire i propri santi? Oh, yeah, qua non ho cancellato un doppio, vabbè, niente, non ha importanza. Da dove trae origine la necessità della Chiesa Cattolica di costruire i propri santi davanti ai quali e attraverso i quali costringe gli esseri umani in ginocchio? Nei sistemi religiosi antichi, che per brevità chiameremo pagani, c'era il concetto religioso secondo cui l'eroe, per i propri meriti, bussava alle porte dell'Olimpo rivendicando il proprio diritto divino davanti agli dei. Ricordate Ercole, tipo gli eroi greci. Chi era l'eroe? L'eroe era colui che, modificando e attrezzando se stesso, costruiva per gli esseri umani delle condizioni migliori nelle quali esistere. Facendo questo, traeva dei privilegi per se stesso e per il sistema sociale nel quale viveva. Ad esempio, Saturno di Roma antica, egli entra nello sconosciuto, apprende l'agricoltura e i vantaggi di giustizia, trasferisce quanto impara fra gli esseri umani, arricchendo il sistema sociale, sia attraverso la pratica dell'agricoltura che nella devozione a giustizia. Nel far questo, Saturno diventa un dio perché ha trasformato se stesso, andando nello sconosciuto, ed è riconosciuto e indicato come Dio all'interno del sistema sociale che per la sua azione ha migliorato le proprie condizioni di vita. Lo stesso vale per Ercole e in generale per gli eroi sia dell'antica Roma che della Grecia antica. Essi si attrezzano per combattere mostri che tentano di distruggere i sistemi sociali umani. Per far questo si attrezzano, si modificano, diventano dei e accedono all'Olimpo. La centralità nel divenire Dio è data dal sistema sociale umano. È la costruzione del benessere all'interno del sistema sociale umano che determina il diventare Dio dell'eroe. Il sistema sociale riconosce quell'eroe un Dio perché ha ricevuto dei doni da quell'eroe, dei doni che non avrebbe ricevuto se quell'eroe non si fosse trasformato attraversando il fuoco della conoscenza e della consapevolezza usando il proprio coraggio. Su questa base concettuale psichica ed emozionale propria dei paganesimi antichi e fatta propria dal paganesimo moderno, il cristianesimo ha costruito la sua truffa. L'intento del cristianesimo nella lunga guerra che ha imposto ai paganesimi antichi era quello di spostare la centralità dell'attenzione degli esseri umani dal sistema sociale in cui vivevano alla struttura ecclesiale. Costringe gli esseri umani ad agire in funzione della gloria e della ricchezza della Chiesa cattolica anziché del sistema sociale in cui vivevano. Costringerli a costruire benessere per la Chiesa cattolica, privando di questo i propri figli, che invece dovevano essere costretti in ginocchio a maggior gloria della Chiesa cattolica. La centralità non era più la società degli uomini, ma la Chiesa cattolica in quanto padrona degli uomini. La santificazione a quel punto non era più quella dell'eroe che migliora il benessere sociale, ma era quella del truffatore, del ladro, dell'assassino, del mafioso e del missionario che, danneggiando i sistemi sociali, costruivano la gloria, il potere e la ricchezza della Chiesa cattolica. Fra le altre cose è quel Paolo di Tarso che avalla l'uso della menzogna purché sia maggior gloria della Chiesa cattolica. Lui dice di Dio, ma la Chiesa cattolica pretende di rappresentarlo in terra, e è dunque la stessa cosa, anche perché il loro Dio non esiste e dunque è menzogna in se stesso. Ed è lo stesso Gesù di Nazaret che ordina di sgozzare chi non si sottomette, una pratica attentamente seguita dalla Chiesa cattolica per 1500 anni e ancora oggi in quei paesi, vedi i recenti episodi in Argentina o i processi in corso in Canada oppure in Colombia, dove non è fermata dal laicismo delle società umane. All'interno di tutto questo si inserisce la figura di Francesco Forgione, detto Padre Pio. Cosa ha fatto questo personaggio, chiaramente malato di morte, per ricevere onori divini dalla Chiesa cattolica? Non starò a documentare passo a passo, ma mi limiterò a citare quanto questo personaggio abbia agito per arricchire la Chiesa cattolica e quanto abbia agito per danneggiare gli esseri umani. Mi limiterò a parlare del suo disprezzo per gli esseri umani, che lo ha reso santo agli occhi della Chiesa cattolica. La costrizione educazionale imposta dalla famiglia viene applicata attraverso la scelta soggettiva di fagocitarla. Se ad un bambino viene imposto di non masturbarsi con minacce e terrore, ha davanti a sé due scelte: o farlo di nascosto mettendo in atto delle strategie per non venire scoperto, o fustigarsi, imporsi privazioni, mortificazioni, al fine di far proprio l'ammonimento. Nel primo caso diventerà un uomo, nel senso che avrà imparato che la sua persona è importante e che deve essere protetta con delle strategie difensive. Nel secondo caso diventerà un malato di morte, il cui scopo sarà quello di imporre la propria malattia ad altri. In questo Francesco Forgione diventa abilissimo. Sarà per le botte in testa subite dal padre, unite alla superstizione nella quale venne educato, o sarà perché alla superstizione volle sommare altra superstizione? Sta di fatto che le fobie sessuali crescevano. La perversione sessuale arrivò al punto tale che a 9 anni la madre lo sorprese a flagellarsi, cioè a reprimere le sue pulsioni sessuali, e si giustificò con la madre affermando che stava imitando il supplizio ricevuto da Gesù. La sua ferocia nei confronti della libertà sessuale fu tale da distruggere a colpi di forbice il lavoro di una ragazza, tale Adriana, che di domenica si stava applicando dei nastri sul vestito, e prese a bastonate un amico che, viste le sue condizioni, gli consigliava di amoreggiare con qualche ragazza. Normalmente questi comportamenti sbocciano in patologie sessuali caratterizzate dal possesso dell'oggetto amato. Non è più una relazione di partecipazione amore con l'altro, ma diventa esercizio sessuale volto al possesso e alla distruzione della personalità dell'altro, cosa del resto alimentata dalla Chiesa cattolica e dalla superstizione nella quale viveva la famiglia di Francesco. Nel 1902, cioè all'età di 15 anni, in un tema in classe, Francesco Forgione affermava, e questo è tolto dal libro di Emma La Testa, La vera storia di Padre Pio, edizioni PM cattoliche: se fossi re, combatterei prima di tutto il divorzio da molti cattivi desiderato e farei sì che il sacramento del matrimonio fosse maggiormente rispettato. Io cercherei di illustrare il mio nome col battere sempre la via del vero cristiano. Guai poi a coloro che non volessero seguirla, li punirei subito o col metterli in prigione o con l'esilio oppure con la morte.
Simpatico ragazzino, eh?
Figuratevi un bambino cresciuto mitizzando le stimmate di un altro Francesco, perché c'era un prete che gli stava insegnando cos'era l'importanza di questo, un prete che si era spretato oltretutto, e con forte propensione all'isterismo e al fanatismo, con turbe psicosessuali da inventarsi aggressioni del demonio per mascherarsi le tensioni della vita che tentano di manifestarsi. Questo tipo di personaggi, specialmente femminili, era molto comune negli anni 50, primi anni 60, oggi sembra un po' meno, anche se sicuramente si rincontrano ancora fra i bigotti e le bigotte. È inutile parlare di malattie psicosomatiche. Data la struttura sessualmente coercita, questo personaggio metteva in essere delle strategie per non rimanere nel convento, dove la vita era troppo dura. È necessaria spietatezza per costruire schiavi pronti a costruire altri schiavi. D'altronde i cattolici conoscono molto bene le tecniche del lavaggio del cervello. I cappuccini di San Francesco, come l'Opus Dei, i domenicani, i gesuiti, sono dei professionisti. Lascia a voi immaginare cos'è successo al convento fra il 1903 e il 1907, dove Francesco Forgione venne. L'essere umano non è creato ad immagine e somiglianza di un Dio padrone, ma è il risultato delle proprie strategie di vita quali risposte alle sollecitazioni che dal mondo giungono a lui. È il prodotto della sua educazione. L'educazione cattolica a cui è stato sottoposta porta a questa diagnosi psichiatrica che riprendo dal libro di Mario Guarino, Beato Impostore, edizione Caos, che a sua volta lo riprende da Micromega. Nel 1999 lo psichiatra Luigi Cancrini firmerà una perizia psichiatrica su Padre Pio. Scriverà Cancrini: una diagnosi psichiatrica relativa al caso Padre Pio non è difficile da proporre. Osservando longitudinalmente il disturbo di cui ha sofferto Padre Pio è, secondo il DSM-IV, manuale diagnostico preparato dall'Associazione dei Psichiatrici Americani e oggi largamente utilizzato anche in Italia e in Europa, un disturbo istrionico della personalità, osservato trasversalmente nelle sue manifestazioni sintomatiche più evidenti. Il suo è un disturbo di trans associativa. Attenzione, i criteri di ricerca per il disturbo di trans associativa sono di ordine sintomatico e culturale. Cioè, era stato condizionato educazionalmente a diventare matto, questo significa. In altre parole, il padre, la madre, l'ambiente superstizioso cattolico del paese, il prete che lo enfatizzava narrandogli la vita di Francesco d'Assisi, che chiamava santo, il convento dei frati minori, hanno portato a termine un lavaggio del cervello del ragazzo facendolo diventare un pazzo. L'uomo non è creato ad immagine e somiglianza di un Dio padrone, ma è il risultato della sua interazione con l'ambiente. A quel punto la psicosomatizzazione di quanto subito gli fa prendere una decisione. Non sarò più servo, ma sarò io il padrone. Così nel 1910 decise di avere le stimmate. Gli altri frati avrebbero cessato di rompere le scatole, lui era in odore di santità. Il primo atto di disprezzo per la società lo fece ignorando gli obblighi militari. Fu dichiarato disertore e il 18 agosto 1917 fu prelevato dai carabinieri. Andassero gli altri a crepare sul Piave. Aveva già eluso, anche se magari era al servizio sanitario, aveva già eluso il dovere militare con le sue finte malattie. Siano gli altri a crepare, a lui cosa gli importava? Con le sue amicizie si fece congedare, mica voleva partire per il fronte. Il problema delle stimmate di Forgione per la Chiesa Cattolica era che quelle ferite non erano dovute ad effetto psicosomatico, ma erano una vera e propria truffa. Ripeto ancora, erano una vera e propria truffa. Non aveva neanche certe stimmate che hanno alcune persone. Ne è stato testimone il dottor Vincenzo Tangaro. E la cosiddetta sparizione al momento della morte, nonché la bottiglietta di acido fenico, e poi c'è anche un altro tipo di acido, e la tintura di iodio. Fine della truffa è sottomettere ad essa i pellegrini, sia per potere personale, sia per denaro. D'altronde, davanti al fanatismo religioso cristiano, costruito nella superstizione, e agli interessi economici della Chiesa Cattolica, non ci sono ragioni scientifiche che tengano. Che Forgione fosse matto non ci sono più dubbi, ma un matto che si identifica col Dio padrone, per il quale combattere il demonio e per il quale deve contribuire alla distruzione del sistema sociale. Che Forgione fosse un assassino non ci sono dubbi. Non si identificava forse col Dio padrone? Quello stesso che mandò il diluvio universale e massacrò gli abitanti di Sodoma e Gomorra perché non facevano sesso come lui voleva? Il 14 ottobre 1920 a San Giovanni Rotondo le elezioni furono vinte dai socialisti. Al momento dell'insediamento il Partito Popolare di Sturzo e l'organizzazione che gli appoggiava, gli Arditi di Cristo, con gagliardetti del Vaticano, massacrarono 14 contadini e ferirono un centinaio di altre persone. Uno dei più gravi massacri della storia d'Italia. L'inchiesta parlamentare dette questi risultati, che riprendo sempre dal libro di Mario Guarino, Beato Impostore. Venne assodato che si era trattato di un eccidio organizzato e provocato dagli ex combattenti con l'appoggio dei fascisti. Quegli stessi ex combattenti dei quali Padre Pio aveva benedetto la bandiera. Commentando l'eccidio il 2 aprile 1961, il quotidiano socialista Avanti punterà il dito proprio contro il frate di Pietralcina, titolando «Padre Pio era con gli arditi neri al massacro di San Giovanni». Dopo questi fatti, Padre Pio ha deciso di derubare in proprio la terra del paese. Naturalmente non l'ha rubata come un ladro che agisce in destrezza, ma con ciò che gli conosce bene, insegnatogli all'interno del convento dei Francescani, l'attività mafiosa. Attività mafiosa che si materializzò non solo col suo giro di accoliti che, raccogliendo informazioni, sputtanò e distrusse la vita di varie persone della gerarchia cattolica e i suoi oppositori che potevano intralciare i suoi progetti. All'interno delle gerarchie vaticane vige il principio secondo cui se un prete, un vescovo o un altro gerarca riesce a fare le scarpe o ad impedire e distruggere la carriera di qualcuno anche con mezzi sporchi e subdoli, acquista meriti in quanto il suo fare diventa espressione della volontà divina. Questo è il modo di ragionare delle gerarchie vaticane, ispirato direttamente al Gesù di Nazareth nel suo non cercare giustizia ai torti, oppure porgi l'altra guancia, oppure mettiti d'accordo con me che ti accuso, altrimenti ti porto dal magistrato che sicuramente ti condannerà. Sono tre raccontini di Gesù di Nazareth. Ma si accordò con tale Morcaldi Francesco, detto Cicillo. Tale personaggio, eletto grazie alla complicità del frate a sindaco del paese nelle liste di una coalizione a destra del Partito Popolare, pagò l'appoggio del frate concedendo in enfiteusi perpetua il convento e gli orti per 750 lire, in quanto i frati si erano resi benemeriti. Questo tipo di scambio si chiama scambio mafioso e venne siglato il 31 dicembre 1923. Quell'accordo, per tappe successive, divenne definitivo il 14 settembre 1925. Una proprietà veniva sottratta al demanio, cioè al bene comune, e data ad un privato per interessi privati senza avere un tornaconto se non l'appoggio che Morcaldi Francesco ebbe per la sua personale elezione. Si vuole sorvolare sulle guerre intestine alle gerarchie religiose. Ce n'è pagine, pagine, pagine intere. Si vuole sorvolare sugli interessi diversi dei vari papi che per un verso o per l'altro combatterono o appoggiarono le operazioni criminali al frate. Appartengono al cattolicesimo e all'immondizia di questo sistema religioso, che questo sistema religioso esprime. Si vuole sorvolare sulle sue relazioni amorose, vere o false che siano. Chi è malato di morte, come Padre Pio, concepisce la relazione amorosa come il possesso dell'altro e ricava piacere soltanto nella distruzione dell'altro, tipo stupro, pederastia e tutto il resto, oltre al resto. Non è importante sapere quali fossero le sue relazioni amorose, ma è importante sapere che le patologie derivate dal condizionamento educazionale subito gli impediva di avere relazioni amorose con donne o con uomini, che fossero di puro piacere, ma erano sempre relazioni in cui lui possedeva, disponeva, sottometteva e distruggeva l'altro. D'altronde il suo comportamento nelle relazioni interpersonali lo dimostrano. Vogliamo sorvolare sulle truffe di Giovan Battista Giuffrè? E qua il testo è lunghissimo, i miliardi si sprecavano e lo chiamavano il banchiere di Dio. E come i francescani bloccarono le indagini della Guardia di Finanza, e gli ha detto la provvidenza, vogliamo parlare dei documenti che distrusse per non finire in galera? Giuffrè, non Pio. O vogliamo parlare dell'articolo dell'Espresso del 9 aprile 1961 in cui si accusava Padre Pio e Giuffrè dell'anonima banchieri e delle centinaia di milioni degli anni 50 fatti sparire? A cosa miravano i cattolici se non al denaro? Non al denaro che costruisce la ricchezza per il sistema sociale, ma al denaro rubato al sistema sociale per costruire la ricchezza della Chiesa, che può così procedere a sottomettere chi non si può difendere. La Chiesa cattolica costruisce miseria per la sua gloria e Padre Pio eseguiva per la sua gloria che era quella della Chiesa cattolica. L'importante era essere in grado di derubare il sistema sociale e costruire la miseria fra gli uomini, privandogli della ricchezza, l'ordine al Gesù padrone. La guerra all'interno della Chiesa cattolica continua. Il Papa Giovanni XXIII, avverso alla platealità di Padre Pio, muore e il suo successore Paolo VI è molto pragmatico. Padre Pio ha quasi 80 anni e a Paolo VI interessano soltanto le sue ricchezze. E così giunge l'accordo. Si mette una bella pietra sopra le porcate di Padre Pio, lo si mette in odore di santificazione in cambio di un bel testamento. Al Vaticano fu concesso di vedere il testamento del frate, ma non lo trovò adeguato. Così consegnò al frate due testamenti che il frate ricopiò a mano e firmò, rendendo il Vaticano erede universale dei suoi beni e delle sue società e di tutti i suoi soldi. Dopodiché il Vaticano, per opera del cardinale Ottaviano, lo costrinse ad una pubblica dichiarazione in cui si sosteneva che la Chiesa cattolica era comprensiva nei suoi confronti. L'ipocrisia di Padre Pio del Vaticano possa andare tranquillamente a braccetto. Perché si risolvono le questioni in questo modo? Perché Padre Pio era un buon cristiano, truffava, rubava, è responsabile di genocidio, ma tutto sommato è stato utile alla Chiesa cattolica. In fondo i preti e i vescovi che pretendevano di svelare la sua ipocrisia e le sue truffe, cosa hanno fatto per la Chiesa cattolica? Volete mettere i milioni di pellegrini che vanno a chiedere il miracolo e a lasciare l'obolo? Volete mettere i milioni che ha ricavato il Vaticano? Che ha ricavato il Vaticano? Cosa sono le pretese di onestà di prelati e preti avversi? Quello che conta è il risultato, quello che conta è la gloria del padrone nel costringere le pecore in ginocchio. Per questo motivo Wojtyla intende farlo santo. Ha obbedito alla prima regola del cattolicesimo, ha derubato il sistema sociale umano per arricchire la Chiesa cattolica, dunque è santo. Gli uomini sono convinti che gli eroi portano doni e nel portare doni agli eroi si trasformano, arrivando a bussare alle porte dell'Olimpo. I cattolici derubano gli uomini per arricchire la Chiesa cattolica e per questo motivo vengono fatti santi, come la Teresa di Calcutta o tutta la torma di ladri per finire ai missionari che annientarono i popoli africani o i missionari che spacciavano oppio in Cina per distruggere quel paese. Le persone vengono ingannate, alterando la percezione della loro attenzione attraverso il condizionamento educazionale. Decine di migliaia di malati arrivano a San Giovanni Rotondo in cerca del miracolo e della grazia. Certo, esattamente come molti milioni di persone giocano al lotto, al totocalcio o al superenalotto, la superstizione è la stessa. Il desiderio di ricevere qualche cosa gratuitamente è fortissimo. Attraverso questo si costruisce la truffa e l'inganno. Si chiedono dei comportamenti sottomissori e di rinunciare nella propria vita prospettando le vincite del miracolo o della grazia, quando si sa che l'uno e l'altro sono solo truffe, dove il truffato non sborsa soltanto denaro, ma sborsa l'intera propria esistenza. Padre Pio è solo un volgare truffatore, la cui truffa sarà continuata e perpetrata dal Vaticano, perché è una fonte di guadagno economico ed uno strumento per costringere le persone a rinunciare alla propria vita. È uno strumento che alimenta la superstizione, alimenta la concentrazione dell'attenzione degli astanti su un'attesa che non solo non arriverà, ma che pagheranno con la loro vita. D'altronde, come mai la Chiesa cattolica non mette l'accento sul miracolo di Padre Pio? Quello vero, un uomo, detto padre di famiglia, va in pellegrinaggio e al ritorno stermina la famiglia. E non è molti giorni fa, questo. E perché non mettere l'accento sull'altro grande miracolo? Migliaia di persone vanno storpi da Padre Pio e ritornano storpi, ma col portafoglio più leggero. Questo è il vero miracolo per cui Wojtyla ha fatto beato Padre Pio. Ricordiamo che senza denaro i missionari cattolici non possono costringere gli indù a farsi battezzare o a diffondere l'AIDS in Africa. volete mettere, che grande miracolo, costruire la miseria fra gli esseri umani, a maggior gloria del Dio padrone dei cristiani. Finito. È sufficiente, Francesco, o devo migliorarlo?
No, è sufficiente. Il problema appunto è sempre le persone che non riescono a liberarsi dal condizionamento, cioè persone che potrebbero anche avere una certa concezione e ti vanno a dire che Padre Pio è una persona in gamba. Ma perché? Perché è stata talmente abile la propaganda, la capacità di convenzione di questo. E soprattutto quello che è fondamentale è che le persone non sono oneste soltanto perché ufficialmente non prendono soldi, ma certe volte la criticazione delle persone è anche distruggere la resistenza degli altri e rendere incapaci gli altri di stare attenti al mondo, di seguire la propria possibilità. È più semplice, sai, abituare una persona a dire vai lì e potresti avere un miracolo, potresti avere la grazia, prega, credi in Dio, credi nella tua chiesa. Cioè, alla fine a qualcuno questo fa comodo. Cioè, essere truffatori non significa dire vado a portare via il portafoglio, significa portare via l'esistenza.
L'esistenza.
E questa
sì.
È la cosa peggiore. E soprattutto convincere che questo sia l'unico modo di affrontare i problemi. Cioè, le persone che vanno da Padre Pio, alla fine cosa portano a casa? Devono dire devi rinunciare alla tua esistenza, devi soffrire, perché poi la cosa che è peggiore che manda Padre Pio è il rapporto con la divinità che deve essere solo sofferenza, cioè un Dio problematico che ti devi punire, ti devi flagellare, è un Dio che ti marchia come un bestiame perché ti dà, cioè, vabbè che lui era un truffatore e ingannava, però anche San Francesco è stato uno stupido come santo, perché diceva
un delinquente,
criminale, perché questo anche San Francesco
prende tutto,
diciamo che siamo più chiari, cioè, ma soprattutto perché dicono che l'unico sistema per avvicinarsi alla divinità è la propria autodistruzione, e questo è un messaggio estremamente pericoloso, cioè nel senso che una persona potrebbe anche non commettere atti di rilevanza penale o di rilevanza morale. È pericoloso soltanto chi afferma, dice, soltanto tramite le stigmate, solo se Dio ti punisce, ti colpisce, ti ferisce, riesci a realizzare la tua esistenza. E questo per noi pagani è la cosa più terrificante, più mostruosa. Cioè, a me non me ne frega niente che Padre Pio abbia svuotato le banche, non me ne frega niente, cioè che abbia fatto delle truffe, non me ne frega niente tutto quello che possa aver fatto, che possa aver mentito. Cioè, d'altronde un giullare può benissimo ingannare, un mago può essere anche bravo. La cosa più pericolosa è il messaggio che manda, è il modello esistenziale comportamentale.
Gli uomini che ha messo in ginocchio, capisci? La distruzione del sistema sociale.
Sì, ma sinceramente anche noi diciamo il caso che Madre Teresa di Calcutta. A me è proprio dispiacere per quelli 17.000 pensionati americani che si sono trovati senza soldi perché Madre Teresa di Calcutta approvava quel truffatore. Mi può essere insignificante. Per me diventa più pericoloso quando qualcuno dice Madre Teresa di Calcutta soltanto tramite la propria distruzione, tramite la propria umiltà riesce a tenere qualcosa. Questo è pericoloso. E soprattutto perché alla fine le dicono devi credere in Dio. Dio devi sottometterti, devi essere obbediente, devi accettare una gerarchia, devi rinunciare alla tua esistenza, soltanto non costruendo la tua esistenza, il tuo mondo, soltanto annientandoti ti puoi realizzare. Cioè, questo è veramente pericoloso, questo per noi rappresenta il crimine, l'unico grande crimine di Padre Pio, che poi tutto il resto è significativo perché logicamente uno che distrugge milioni di persone e continua a distruggerle, e che illude le persone perché dice pregatemi, avete il miracolo. Cioè, le persone che credono in queste illusioni è logico che dopo sia complice di atrocità materiali, ma le atrocità materiali cosa sono? Sono sempre 13 persone, ma renditi conto quanti milioni di 6 milioni di persone nel mondo hanno cambiato la loro vita,
esatto.
E la loro vita continua ad andare peggio. Cioè, 13 persone non diventano niente.
Una persona può anche ammazzare persone, è uno che ammazza delle persone, sarà imputato di aver ammazzato delle persone, ma chi distrugge la vita? Questa è la vera bestemmia. Cioè,
ma soprattutto vedi, un criminale che uccide con le sue mani, una volta che lui è morto non ha più le mani,
esatto.
Non fa più danni,
esatto.
Padre Pio e Madre Teresa di Calcutta, una volta che sono morti, continuano a riprodurre quella criminalità, esatto. Che sono nati in vita. E questo è l'aspetto più pericoloso di questa immagine.
Per questo che li fanno santi, sai?
Per questo... Sì, per questo sono così ammirati, sono, e so, vengono così spinti. Cioè, logicamente, rendetevi conto che se avessero voluto demolire Padre Pio, avrebbero avuto gli strumenti.
Sì, ma quando volevano.
Invece l'hanno beatificato, perché sanno che la gente non è capace di cogliere quello che è nella sostanza le cose, perché abituati da 2000 anni con un crocifisso di un moribondo, si pensa che l'unica forma di vita sia contemplare un cadavere. E ora, difatti, che tecniche aveva per ingannare Padre Pio? Quelle di dire: io sono malato, sono vicino alla morte, fatemi fare gli esami di teologia rapidamente, fatemi diventare sacerdote perché fra poco muoio.
Sì.
E logicamente questo
ha fatto dappertutto.
Gli permetteva, ad esempio, di non stare in convento, ma di stare a casa perché sto vicino alla mamma, la mamma mi aiuta perché sono sofferente. Permetteva di non fare il servizio militare. Logicamente, visto che non poteva fare il cappellano militare, ha detto che vado a morire io, vado a rischiare qualcosa. No, assolutamente. Cioè, questi sono comportamenti normali, perché decide: io rappresento, io appartengo, io sono per un Dio. D'altronde, il Dio dei cristiani, il Dio degli ebrei, il Dio dei tutti i monoteisti è un Dio che può annientare gli altri e che soprattutto deve annientare gli altri, perché l'unica capacità di dimostrazione è l'annientamento degli altri. Cioè, una divinità pagana non ha bisogno di affermare la sua divinità, perché sa di essere divino, di conseguenza ha una sua percezione, ha una sua dimensione. Il Dio dei cristiani, che poi è una menzogna, non esiste. I cristiani dicono esiste perché uccide. Perché scaccia. Cioè, prendiamo...
Allah esiste perché i suoi seguaci sgozzano donne e bambini. Se non sgozzassero donne e bambini in Algeria non esisterebbe. Se non ci fossero i divieti militari non esisterebbe.
Ma tra l'altro si sgozzano le persone non per uccidere un nemico, per impedirgli di andare in paradiso, cioè, con Allah. Cioè, rendetevi conto di questa. Cioè, posso capire che un combattimento, uno uccide un altro, dice perché è un mio nemico ed è un dato sostanziale, oggettivo, incontestabile. Ma dire io uccido un nemico non perché è un mio nemico, ma perché lo uccido, perché gli impedisco di andare nel paradiso di Allah, rendetevi conto la percezione veramente malata, veramente, cioè veramente da psichiatria, veramente, cioè criminale questo. Cioè, si pensa che anche il tuo avversario abbia i tuoi desideri e pensi di andare in un paradiso con Dio, io gli impedisco di andare in paradiso con Dio.
È allucinante.
Cioè, rendetevi conto, e questo è logicamente. Queste persone, nel momento in cui si trovano in una condizione ambientale, come Padre Pio, in cui non può imporre con le crociate, che non può imporre con la violenza, non può imporre con i roghi, benissimo, allora diventa il buono, diventa l'umile, diventa il sottomesso.
Però, vai,
scusi, sì, no. Quello che soffre, ma per spiare le pene degli altri.
Però a un certo punto bisogna rispondere anche un'altra domanda. Perché non è stato smascherato il Padre Pio? Cioè, perché delle persone non lo hanno smascherato pesantemente, pubblicamente? Perché nessuno gli fregava niente delle pecore in ginocchio.
Sì.
Cioè, di voi che ascoltate non gliene frega niente a nessuno. I magistrati potevano inquisirlo, magari non direttamente col Vaticano, ma potevano inquisirlo per i singoli reati.
Sì.
Non lo hanno fatto. Perché? Perché giudicavano che non gli conveniva. La polizia non è intervenuta, perché non la fa? Perché ha giudicato che non gli interessava. E i politici non sono intervenuti perché hanno giudicato che era più utile quell'uomo messo là che non quell'uomo condannato o inquisito giuridicamente. Praticamente a tutti non gli fregava niente della distruzione degli uomini, cioè delle singole persone, dei singoli poveracci, ma tutti traevano beneficio dal fatto che quel personaggio era là, chiaramente salvo quelli che gli hanno sparato, però tutto sommato anche al Partito Socialista non gli fregava più di tanto, tanto ormai quelli erano morti.
Sì, esatto.
E si poteva attaccare politicamente quella persona che gli faceva, cioè, tutto sommato faceva comodo a tutti.
Sì.
E guardate che questo far comodo a tutti è una delle cose più impressionanti che abbiamo nel sistema sociale. Se voi guardate la cronaca dell'altro giorno, c'è il disastro che hanno fatto per la ricostruzione dell'Irpinia. Adesso andranno tutti in prescrizione per quei reati, perché a tutti i magistrati erano coinvolti, i polizia erano coinvolti, amministratori locali, cioè nessuno gli fregava di perseguire quei reati. Per cui tenete presente che è la cosa più aberrante, cioè di voi non gliene fotte un cazzo nessuno.
Ma vedi, questo deriva da un costo cristiano, cioè
certo
un cristiano dice: io lavoro per la mia salvezza, Di conseguenza io devo fare qualsiasi cosa per salvare me stesso. Di conseguenza io non sono responsabile degli altri, non sono responsabile della cultura che c'è in questo paese, non sono responsabile della politica, non sono responsabile di niente, perché io devo pensare solo alla mia salvezza. Perciò logicamente io lavoro per la mia salvezza, anche se dovrò rinunciare alla parte più bella della mia vita, anche se dovrò rinunciare alla bellezza. No, perché io devo lavorare per la salvezza, e questo è un concetto cristiano.
Guarda che un cristiano non conosce la bellezza, se non la bellezza di morte, cioè la bellezza che sottomette, cioè i lineamenti fatti dal pittore, della Madonna, che servono al fedele a ricordarsi le sue fobie sessuali che la Chiesa Cattolica gli ha portato via. Cioè, tipo i putti, no? L'uso del putto nudo serve soltanto per ricordare al fedele le sue proprie fobie sessuali e quanto sia bello il paradiso. Cioè, questo è molto sottile il discorso, sì, psicologico anche della pittura.
Sì, ma difatti esiste in un romanzo dell'Ottocento di Alfred de Vigny, che è Daphne, l'ultimo Limes Pagano, in cui nella parte finale c'è un'orazione funebre per l'imperatore Giuliano che si oppone, dice: fa, ma io detesto questi cristiani, non perché quello che fanno, ma perché rinunciano alla loro esistenza, cioè non riescono a guardare il mondo, non riescono a percepire la bellezza che c'è. Quando guardano un qualcosa, dicono: questo qualcosa lavora per la mia salvezza o lavora per la mia dannazione, cioè nel senso che si pongono di fronte alle cose che accadono, alle cose che vedono, che percepiscono, non in funzione di comprenderle, ma questo rientra nell'economia della mia salvezza. Cioè, rendete conto che si parla dell'economia della salvezza, cioè, e poi questo della salvazione, ma salvazione non avviene tramite un riscatto o un comportamento eroico. Cioè, l'eroe compie le cose non per essere salvato, ma perché sa che esiste una sua legge interna che decide di fare così, e al di là di tutte le cose non chiede la ricompensa, perché logicamente cosa fa un santo? Un santo cristiano diventa santo perché deve essere venerato. Un eroe, non parliamo del mite ignoto che non è un eroe.
Parliamo degli eroi pagani,
parliamo dell'eroe,
eroi mitici, classici.
Cioè, l'eroe ha un senso della giustizia, conosce la giustizia e lavora per realizzare questa giustizia. E compie questa giustizia perché la sente sua, perché la percepisce, perché la comprende e non ha bisogno del ringraziamento. Non faccio questo per salvarvi.
L'eroe.
Non è il Gesù Cristo che dice: io mi faccio crocifiggere per i vostri peccati.
L'eroe non si rivolge mai al più debole, cioè non dice al più debole: tu non ti devi ribellare, ma l'eroe si rivolge sempre al mostro, cioè a ciò che uccide, cioè chi impedisce al più debole di muoversi, che non è l'eroe tipo quello della tavola rotonda, sto parlando della tavola rotonda, sì, cristiana, che deve servire Dio e la sua arte della sottomissione. L'eroe è quello che va a distruggere ciò che opprime, cioè dà l'assalto al cielo, mai agli uomini, mai a chi non si può difendere.
Sì, ma d'altronde Padre Pio è l'antitesi dell'eroe pagano, perché cosa dice? Dice: pregate, sottomettetevi, pensate alle sfuggite alle tentazioni, cioè rendete.
Sfuggiamo questa tentazione o la prendiamo?
Vabbè, prendiamo
la tentazione. Sì, 049 700 700 049 700 800.
Anche perché appunto è
pronto.
Giusto.
Pronto, è Gian Paolo.
Ciao.
Ciao Francesco, ciao. Allora diciamo che Alibaba non verrà mai arrestato dalla polizia, perché i miliardi che portano dentro in India, tu non capisci? Lo sai quanta babà che porta dentro in India, quello lì? Hai visto su Nexus?
Chi dice?
Alibaba. Saib Baba. E tu capisci? Poi lo porta dentro i miliardi,
certo.
Lui puoi stuprare, lui puoi palpare, lui puoi fare tutto.
Guarda che tutto sommato, io ho letto quegli articoli di Nexus,
sì.
Tutto sommato, anche se dal punto di vista pagano do un giudizio estremamente negativo di Sai Baba, ma molto negativo, e il problema è che lui non costringe i bambini, non ha un'ideologia di morte, per cui è abbastanza limitato, diciamo che ha quelle voglie e se le cava via.
Sì, il culetto ai bambini non importa, dai.
No, ai suoi seguaci,
Però volevo dirti, per la filosofia comunque orientale, i nostri santi sono dei pazzi.
Sì, sì.
Questo è pacifico, perché fustigarsi era pazzo, insomma.
Cioè non nostri, i santi dei cristiani.
Sì, santi nostri, per dire qua, nostrani, sì, diciamo, dei nostri paraggi, sono calcolati pazzi.
Sì, sì.
Veramente non si può accettare una roba del genere, insomma. Comunque, ragazzi, mi è piaciuto moltissimo oggi, perché quello è uno studioso veramente che ha messo a nudo parecchie cose in maniera bella, intelligente, sottile, così, no? Come anche voi altri siete, vi ammiro perché andate a fondo nelle cose e sono incontestabili queste qua, è inutile che vengano fuori a fare le pernacchie, se le tengano le pernacchie,
sì,
perché queste sono cose interessanti che stanno avviandosi molto bene. Vi ringrazio e vi saluto.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao, ciao. Ciao.
Sì, ma io voglio sempre portare le capacità di truffa che sono i cosiddetti santi cristiani o i devoti. E mi ricordo che qualche tempo fa ci fu una signora che mi parlò, disse: ma c'è un veggente cristiano, un santo cristiano, una devota persona, che quando tocca la croce sanguina. Vabbè, ho detto, e se me lo fa vedere, non me l'ha fatto vedere. Poi parlando con un nostro amico che si occupa molto di queste truffe cristiane, mi disse che nel Sud America esiste una pietra usata dai missionari, che la portarono in Sud America volutamente, che di fronte al calore del corpo stata in mano comincia a emettere un colore rossastro e veniva usata per raccontare la capacità che avevano questi missionari di dire: guardate il sangue di Cristo, cioè rendetevi conto che loro sapevano benissimo che era una pietra, pur di ingannare queste persone arrivavano a questo. E logicamente c'è sempre qualcuno che casca.
La dialettica cristiana.
Questo è un miracolo di Padre Pio, probabilmente. Questo sicuramente registratelo, perché servirà.
Pronto?
Per rendere santo Padre Pio.
Buonasera.
Buonasera.
Niente, parlo con la radio?
Sì.
Sì. Sì. Posso intervenire?
Sì, certo.
Allora, guardate, io sono un ragazzo di 25 anni e niente, sto seguendo il vostro programma, no? E devo chiedervi, ma vi rendete conto che state diffamando un sacco di persone? Io non mi sento cattolico, cioè non...
Scusa un attimo, no, io ti butto anche giù il telefono, cioè noi non diffamiamo nessuno, quello che noi diciamo è tutto...
Allora, innanzitutto, guardi, l'educazione, cioè il telefono...
No, l'educazione significa non dire a uno che tu stai diffamando, cioè se tu
ma
dici...
Scusi, ma sapete quante persone che credono in...
Che me frega a me? Perché ma scusa un attimo, secondo te se uno è stato truffato deve accettare di essere truffato? Nessuno può dirgli che è stato truffato?
Chi è stato truffato lo dirà lui.
No, no, lo dico io!
Ma chi è lei?
Claudio Simeoni?
Bravo!
Che dice niente? Claudio Simeoni si permette...
Cioè, ma state veramente esagerando.
Davvero?
Scusa.
Io penso che tu stai esagerando un pochettino.
No,
sì. Cioè, tu stai tentando di giustificare il fatto che mettere in ginocchio bambini davanti a un macellaio sia una cosa normale. Per me è una cosa atroce.
Corsi strani.
Ma è quello che... Ciao, ciao. Senti. Ciao.
Ciao, ciao.
No, ma... cioè no, se telefonate per insultare potete anche insultare, ma non pretendere che io accetti i vostri insulti, perché una persona che diffama le persone, perché chi mette in ginocchio bambini, chi indice a adorare il macellaio di Sodoma e Gomorra, chi pensa che Padre Pio sia un santo o chissà cosa, questo sta diffamando la Costituzione, sta diffamando l'umanità. C'è chiaro questo?
No, ma questo poi è assurdo, che viene a dire che noi non dobbiamo farlo, perché ci sono milioni di persone che credono in Padre Pio. E chi se ne frega se credono in Padre Pio? Non vedo perché noi dobbiamo portare un rispetto a una cosa che non ha rispetto, cioè non vedo che senso ha e che quale sia l'affermazione. Perché...
Ciao. Niente, volevo dirvi, qualche anno fa, non l'anno scorso anzi, c'era un tizio su una rivista, il Terzo Millennio, non so se l'avete mai visto.
Sì, l'ho visto.
Giorgio Bongiovanni.
Sì, quello di Ascoli Piceno.
Sì, io l'ho anche visto, però appunto che lui è uno di quelli che dicono che hanno le stimmate, queste cose qua, insomma. Ecco, non lo so. Come vi sembra?
No, per noi
perché non ha più questa rivista. No, adesso fa una rivista di antimafia.
Sì, antimafia 2000,
non si è sentito più di niente.
Non ha più stimmate?
Non lo so, perché prima era in contatto con gli extraterrestri, la Madonna di Fatima e tutte ste robe qua. Improvvisamente è sparito la circolazione, non si sa più niente.
Quanta pazienza che ci vuole.
Ecco, sì, volevo sapere. Basta.
Ciao, buona giornata,
mi piace
ciao.
Quello che dici.
Grazie, ciao.
Ciao.
Sì.
Pronto?
Pronto, parlo con Radio Gamma?
Sì.
Buonasera.
Buonasera.
Io sono un camionista.
Sì.
Volevo un'informazione. Avete qualche libro da poter suggerirmi su Padre Pio di questo?
Sì.
Sì.
Ah,
puoi dare indirizzo?
Hai carta e penna?
Sì, sì, sono pronto.
Beato Impostore.
Beato Impostore.
Controstoria di Padre Pio.
Controstoria di Padre Pio.
Mario Guarino.
Mario
Guarino.
Ah, Mario.
Sì.
Scusa, Mario. Sì, sì, Mario.
Guarino.
Guarino.
Edizioni Caos.
Ah, la Caos, ne ho letti diversi libri di quella.
Sì, beh, tanto è un libro che trovi anche in supermercato.
Molto buona come casa editrice.
Mm. Trovi anche in supermercato,
sì,
non c'è problemi.
Ho letto anche l'Arcivescovo del Genocidio e anche altri.
E anche Millennium si è fatto.
Sì, anche Millennium. Sì. Comunque quello che voi dite, secondo me, sono cose grandi, ma sono pochissime le persone che le possono capire.
È un inizio.
Perché, lo so, ma guarda, dalle profondità del Medioevo, ogni generazione, quell'istituzione là ha avuto sempre degli uomini disposti a truffarne altri.
Sì, è vero.
Sempre degli uomini disposti a portare lo sterminio e la miseria in tutte le generazioni.
Certo.
Ha fatto di quelle guerre senza fine, dalle crociate alle distruzioni delle Indie, alla persecuzione, alle guerre di religione, all'inquisizione, ha fatto queste cose. Eppure a ogni generazione c'ha un santo da presentare, c'ha un
vero
da presentare. C'ha milioni di persone che vanno dietro quel signore che ha detto: come vi permettete
sì.
di parlare così. E vede, quel signore là non si è mai preso la briga di leggere libri di storia,
no.
Non è un problema. Se no vi ringrazierebbe. Comunque grazie di tutto, buonasera.
Grazie a te. Vi ricordo che è in libreria un libro che si chiama Storia criminale del cristianesimo, il primo volume, lo potete trovare in libreria.
E tenendo conto che Storia
criminale
avrà circa 10 volumi.
Vi ascoltate, cioè, secondo me veramente a certe persone bisognerebbe togliere la capacità di intendere e di volere, veramente va a fare una roba buona.
Beh, io non ritengo questo.
Non è il nostro scopo,
cioè,
ma non è che
cioè,
è la nostra volontà.
Ritengo che le persone devono volere invece fare del bene, cioè fare cose che ritengono corrette. Togliere le persone, insomma, la capacità di intendere di volere mi sembra eccessivo.
Ma noi non dobbiamo rispondere per le persone, noi rispondiamo per noi stessi.
Vabbè, grazie.
Grazie a te, ciao. Sì, mi sembra un po' eccessivo.
Cioè, noi non abbiamo problemi.
Ultima telefonata.
Sì, non abbiamo problemi per le persone.
Sì?
Ciao Adriano.
Ciao.
Ascolta, intanto Claudio, devo dirti delle parolacce, perché mi sono scaricato, mi sono consumato una cartuccia di inchiostro per scaricare le tue pagine. Hai un carattere troppo grande.
Ma non dovevi scaricarle, hai sbagliato, cioè tu devi scaricartele in dischetto, non stamparle. Te le scarichi in dischetto, te le metti in un sistema di videoscrittura e dopo le rimpicciolisci, capito? No. Non stampare dirette. Mi spiace, Adriano.
Stampate direttamente.
Ti ho mangiato sì un sacco di inchiostro.
Non hai cartucce tu a buon prezzo, già che vendi.
Beh, ce l'avevi qualcosa, ma non so che tipo, no. Poi non ti conviene mica se vieni da me.
Un'altra cosa volevo dire.
Dimmi.
Ho guardato un film l'altro giorno in cassetta, Stigmate, no?
Sì.
Vabbè, quello che è, insomma, è un film, è quello che vuoi, no? Però c'è una critica acerrima al Vaticano, comunque, che lo presentano come una mafia, quindi,
sì.
Insomma, interessante come discorso. E oltretutto parlano di certi papiri, di certi scritti antichi che il Vaticano ha acquistato e naturalmente ha fatto sparire.
Sì.
Tu ne sai niente? Hai visto per caso questo film?
No.
Non so se pensavo perché...
Il film non l'ho visto, però leggende di robe fatte sparire dal Vaticano ce n'è tutta la storia, è lunga tutta la storia.
Sì, ma dicevano che ultimamente ne hanno trovate, non so, sul Mar Morto, in Libano.
No, perché... hanno trovato in Egitto i rotoli di Nagamadi.
E che fine hanno fatto?
Sono già stati tradotti in grandissima parte.
Ah, quindi sono
sì,
pubblici.
Tipo il Tommaso Didimo, no? Il Vangelo, è stato trovato a Nagamadi. E questo ha sconvolto un po' tutte le ricerche. E quelli invece del Mar Morto non sono ancora del tutto tradotti, in effetti ci sono delle resistenze molto particolari là.
Non capisco. Però se hai occasione di guardare quel film, così dopo magari dai un giudizio.
Va bene, spero.
Ok.
Grazie. Ciao.
Allora,
è finita. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, mi indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica Vicenza. Niente, io questa sera ho finito il libro di Padre Pio, di qua c'ho Claudio che sta aspettando, naturalmente adesso gli lasciamo i microfoni perché non vedo Stefano, e ci risentiamo giovedì prossimo con un'altra trasmissione di Magia, Stragoneria, Paganesimo, e penso che riprenderemo a leggere sia Esiodo sia altre cose. Un'altra cosa, su internet troverete tutto il mio lavoro, però il mio lavoro è scritto in caratteri grandi apposta per consentire alle persone di leggere direttamente da schermo. Voi non dovete stamparvi la roba direttamente da schermo, se no vi mangia un sacco di carta. Fate conto che arrivate a stampare qualcosa come 2 o 3 risme di carta, se doveste stampare tutto, forse anche 4 risme, per cui 2000 fogli, insomma, sono una roba allucinante. Voi dovete scaricarvi in dischetto e poi dal dischetto ve lo traducete in caratteri più piccolo, ve lo comprimete e dopodiché lo trasferite su carta, perché se dal dischetto lo trasferite direttamente su carta, se dal schermo trasferite su carta, vi vanno via 4000 foglie. Vi ricordo che su internet trovate tutto, basta cliccare Claudio Simeoni su qualsiasi motore di ricerca e troverete qualcosa. Ciao e arrivederci, buona serata, ci risentiamo giovedì prossimo.